Da Decolonialità e privilegio, pratiche femministe e critica al sistema mondo, di Rachele Borghi, casa editrice Melteni. Manuale di istruzioni, dove si racconta la proposta decoloniale e perché postcolonialismo e decolonialità non sono per niente la stessa cosa. Perché non possiamo più dirci postcoloniali.
Flashback. Mi sono iscritta all'Università di Venezia nel 1998. A quell'epoca, se volevi studiare arabo, avevi solo due possibilità, Venezia e Napoli. Avevo scelto Venezia perché è più vicina a Ubordo, il paese in cui avevo sempre vissuto. Perché avevo scelto arabo invece resta ancora un mistero. Di sicuro il retaggio cristiano-cattolico, da cui evidentemente non mi ero ancora affrancata completamente, insieme a un diffuso senso di ingiustizia che mi invadeva, mi avevano fatto pensare che avrei potuto essere utile ai popoli del Nord Africa. Avevo però subito capito che c'era qualcosa che non andava nello studio e nell'approccio alla cultura araba da parte di un corpo insegnante totalmente bianco. Avevo anche capito che c'era qualcosa che non andava quando avevo scoperto l'esistenza di un libro intitolato Orientalismo, di un tale Edward Said, di cui nessuno mi aveva parlato fino al secondo anno, quando l'avevo scoperto nel programma di un corso opzionale di geografia. La geografia era postmoderna, l'approccio decostruzionista, in corpus di teorie che si apriva davanti ai miei occhi postcoloniali, e fu subito amore.
Gli studi postcoloniali cominciano alla fine degli anni 70 in relazione diretta con il postmodernismo. Malgrado le differenti linee di ricerca e di pensiero, in generale si concentrano sugli effetti delle rappresentazioni coloniali sui soggetti ex colonizzati e ex colonizzatori e della violenza politica e psicologica del progetto coloniale. Gli studi postcoloniali e l'approccio decostruzionista ad essi legato permettono di smontare le rappresentazioni e l'immaginario che il progetto, il cosiddetto fatto coloniale, ha generato. Le riflessioni di Edward Said e di Homi Bhabha si intrecciano con il filone iniziato da Ranajit Guha e da Gayatri Chakravorty Spivak, dei Subaltern Studies. Rintracciano le strategie discorsive all'interno dei testi coloniali e mettono in evidenza il loro ruolo nella formazione delle identità del colonizzatore e del colonizzato. È questa un'identità che Bhabha definisce ibrida. Grazie a questo approccio, agli studi postcoloniali come cornice teorica e al decostruzionismo come metodo, imparo a leggere le immagini, a capire che dietro alla rappresentazione di una persona nera sorridente in una pubblicità delle vacanze in Brasile, c'è un'industria, il turismo, che prevede lo sfruttamento di persone e di territori. Ma soprattutto vi è una fabbrica di riproposizione di stereotipi che legittimano e rinforzano sessismo, razzismo, classismo, specismo. Rafforzano la bianchezza come norma somatica e esotizzano la non bianchezza mettendola a distanza da ciò che si considera civile e quindi umano. Adesso che ho imparato a leggere tra le righe, a esplorare il dietro le quinte della rappresentazione, ad accedere ai contenuti off, qual è il prossimo passo? L'impressione che avevo sempre avuto era che in fin dei conti lo spettacolo rappresentato non cambiasse mai davvero la propria sceneggiatura. Mi sembrava che le riflessioni che gli studi postcoloniali permettevano di fare non rappresentassero mai davvero un pericolo per l'esistenza della struttura stessa, che mancassero di quella radicalità di pratiche che invece mi pareva essere la naturale trasformazione delle idee. Questo pensiero, questa sensazione di fastidio e pure di disagio, però, non l'avevo mai alimentata. Non avevo, cioè, avuto il coraggio di contestare apertamente questo approccio, e credo di sapere perché. Da una parte, per una sfiducia nelle mie sensazioni, leitmotiv della mia vita. In secondo luogo, per l'incapacità di mettere in discussione l'autorità delle figure di riferimento. Infine, perché nel disorientamento epistemologico che mi aveva invasa, avevo bisogno di aggrapparmi a qualcosa. Se è vero che le teorie postcoloniali sono un'emanazione del postmodernismo, la mela non cade lontano dall'albero. Di conseguenza, le critiche mosse ai teorici del postmodernismo valgono anche qua. La decolonialità offre un'opzione teorica per leggere anche questa relazione. Il pensiero decoloniale, infatti, ha irriverentemente saputo mettere in luce le dinamiche di potere che sottendono l'approccio postcoloniale nel momento in cui l'attenzione per le rappresentazioni ha fatto perdere di vista la materialità della produzione del sapere, del potere e delle vite delle persone. Le teorie postcoloniali hanno decostruito il sapere tradizionale, ma non hanno mai di fatto messo in discussione la legittimità dei produttori di conoscenza e dei postulati dominanti. come ricorda Gennaro Ascione.
Negli stessi anni in cui gli studi postcoloniali si guadagnavano cattedre nei dipartimenti e spazio sugli scaffali nelle librerie del mondo anglofono, la prospettiva latinoamericana che si raccoglieva attorno alla rivista Nepantla mi sembra meno sensibile al fascino del postmodernismo. La definizione di decoloniale, in luogo di postcoloniale, serviva alla causa della costruzione di un'identità politica, accademica e istituzionale che avesse come referente esplicito una idea di America Latina differente dalle precedenti costruzioni coloniali e imperiali e riconoscibile nel panorama internazionale della produzione globale dei saperi.
Il limite delle teorie postcoloniali è stato, a mio avviso, quello di restare ancorate alla critica delle rappresentazioni e alla produzione di un sapere critico, tutto giusto, ma accademico, sviluppatosi nei centri istituzionali di produzione del sapere, emanato da corpus, corpi del potere. Il postcolonialismo non ha saputo tradire l'accademia e ha contribuito a portare avanti il fraintendimento sulla fine dei rapporti coloniali. Come afferma Jane Jacobs, definire la nostra epoca postcoloniale permette di ignorare più facilmente le continuità dei disequilibri di potere e facilita l'invisibile insidiarsi di forme contemporanee di razzismo e di imperialismo. Ma la cosa più grave è il fatto di aver frenato l'emergenza e la visibilità delle teorie decoloniali sulla scena del sistema di produzione del sapere a livello mondiale. Fernando Coronil, nel suo saggio Natura del postcolonialismo, dall'eurocentrismo al globocentrismo, evidenzia il fatto che le teorie postcoloniali, nel testo l'autore mette post tra parentesi, dandoci già un indizio sulla sua posizione critica, hanno trascurato sia come oggetti di studio che come fonti di conoscenza l'America Latina e i Caraibi. Spariscono dai dibattiti e dai testi prodotti all'interno delle strutture centrali di produzione della conoscenza accademica. Conseguenza, assenza del tema dell'imperialismo, tanto cara a studiosi e studiose latinoamericane, che fin dal processo di indipendenza nazionale avevano denunciato la persistenza di forme di sottomissione imperiale postcoloniale. Egli chiede poi, c'è una relazione fra queste due assenze, quella delle Americhe e quella dell'imperialismo? La domanda è retorica, ma soprattutto ironica. Nel caso in cui l'ironia non fosse il forte di chi lo legge, oppure in caso l'abbagliante bianchezza del sapere ci abbia annebbiato la vista, Coronil continua.
Entrambi i silenzi dicono molto sulle politiche della conoscenza occidentale e invitano a esplorare il modo in cui le teorie si diffondono. Oltre che a riflettere su come si stabiliscono nuove modalità di colonizzazione della conoscenza nelle diverse regioni del mondo e delle molteplici discipline accademiche.
Non so se sia stato fatto in buona o cattiva fede. Mi resta però il dubbio che la confusione tra decoloniale e postcoloniale sia servita a legittimare posizionamenti di fatto radicati nei centri del potere istituzionale, riproducendo e alimentando il divario tra la produzione del pensiero accademico da una parte e quella militante dall'altra, dividendo ancora i soggetti in accademici legittimi produttori di sapere e militanti legittimi produttori di azioni. Il postcolonialismo non ha di certo contribuito a smantellare il discorso su questo divario. Nel frattempo esso è diventato sempre più incolmabile, nutrito dall'idea dominante della necessaria distanza dei ricercatori dai oggetti di ricerca e sulla normalità del disimpiego delle persone accademiche rispetto all'azione diretta nei movimenti sociali, sostiene a questo proposito Grossfogel.
I pensatori e le pensatrici postcoloniali criticano il colonialismo, ma lo fanno rimettendo il pensiero critico occidentale al centro del dibattito. Il pensiero in questione è soprattutto quello di Foucault, Derrida, Lacan, Gramsci e Marx. Questi sono gli autori canonici dei postcoloniali. Ammetto che l'apporto di Said, Spivak, Baba è stato essenziale, ma da un punto di vista della decolonizzazione della conoscenza i loro contributi sono limitati. Perché se tu rendi questo pensiero occidentale di sinistra in solo vero pensiero critico, senza prendere in considerazione anche forme di pensiero critico, allora dai spazio di nuovo a un canone occidentale escludente, che è fondamentalmente sessista e razzista.
Il postcolonialismo non ha saputo cogliere la sfida di creare uno space in between, uno spazio di sperimentazione all'incrocio tra diversi soggetti, diversi contesti, diversi luoghi. Non bisognava costruire ponti tra mondo accademico e mondo militante, ma imparare da Glorian Zaldúa e Cherry Moraga, accettare di fare della propria schiena un ponte. Ancora più grave mi pare che il lavoro di coloro che avevano usato la propria schiena dando corpo al corpus sia stato edulcorato. La portata dirompente del pensiero, delle azioni, delle prassi di persone come Aimé Césaire, Frantz Fanon, Gloria Anzaldúa, Léopold Senghor, la radicalità dei loro scritti, la ferocia delle loro parole, sia stata disciolta, edulcorata nell'acqua postcoloniale. Quando ho letto Discours sur le colonialisme di Aimé Césaire, sono rimasta folgorata dalla potenza delle sue parole, dalla rabbia e dal coraggio di prendere posizione contro il sistema coloniale e di oppressione bianco. Césaire sosteneva che la colonizzazione era un processo che decivilizzava il colonizzatore, risvegliando in lui gli istinti più nascosti. Se in Francia si accettavano i soprusi, le violenze, i massacri perpetrati nelle colonie, se si tolleravano le torture, si incoraggiava l'orgoglio razziale, si faceva finta di credere alle bugie della propaganda. Allora voleva dire che una regressione universale avanzava, che c'era veleno iniettato nelle vene dell'Europa e il progresso lento ma sicuro verso l'imbarbarimento del continente. Césaire, inoltre, suggeriva all'europeo umanista cristiano e borghese del XX secolo di studiare nel dettaglio la figura di Hitler, perché avrebbe potuto scoprire ciò che ignorava. Hitler era in lui, lo abitava, era il suo demone. Dietro ai valori che l'umanesimo europeo dichiarava e all'idea di civilizzazione, si nascondeva la brutalità perpetrata fuori dall'Europa. Ciò che non viene perdonato a Hitler, continua Césaire, non è il crimine in sé, il crimine contro l'uomo, non è l'umiliazione dell'uomo in sé, è il crimine contro l'uomo bianco, è l'umiliazione dell'uomo bianco. E l'umiliazione dell'uomo bianco è di aver applicato all'Europa un trattamento colonialista riservato fino a quel momento solo agli arabi d'Algeria, ai culi dell'India e ai negri dell'Africa. Avevo studiato che Césaire, insieme a Fanon e Senghor, erano considerati precursori, i padri delle teorie postcoloniali. Anzaldúa, invece, se l'erano dimenticata pure lì e l'ho conosciuta grazie alle compagne femministe. I loro testi erano presentati come le basi del corpus postcoloniale. A me però, ancora una volta, qualcosa non quadrava. Mi pareva che le loro parole andassero a toccare corde più profonde di quelle che andavano semplicemente a contestare le rappresentazioni e la formazione dell'immaginario. Muovevano delle accuse, prendevano posizione, ti mettevano di fronte, se a leggere era una persona bianca, alla ferocia della tua storia passata, ma soprattutto di quella presente. E ti dicevano che dovevi fare una scelta e decidere dove stare con il tuo corpo, non solo verso dove volgere il tuo sguardo, decostruzionista. Credo che i teorici postcoloniali abbiano approfittato, appropriandosene, del pensiero di questi militanti e l'abbiano disincarnato. Forse così risultava loro più facile legittimare una rivoluzione di carta e produrre il tacito discorso sulla propria innocenza. Hanno sottratto queste bombe al pensiero decoloniale e le hanno disinnescate. È ora di mettere in chiaro che Aimé Césaire, Frantz Fanon, Gloria Anzaldúa, Léopold Senghor non sono i precursori del postcolonialismo, sono le fondamenta della decolonialità.
Voce off. Ramon Grosfogueng. Hai notato che in Francia, prima delle rivolte nelle banlieue del novembre 2005, non si parlava mai di colonialità? Solo con i moti è emersa una discussione sul razzismo in Francia e ci si è chiesto: c'è razzismo in Francia? Il problema della colonizzazione è stato superato? Qual è la categoria più valida per capire queste insurrezioni? Quella di razza o quella di classe? A partire da questi eventi e dai dibattiti che hanno suscitato, sono cominciati ad emergere nuovi movimenti decoloniali. È apparsa una letteratura accademica che fino ad allora non esisteva all'università, ma si chiama oggi Studi francesi postcoloniali. Se gli studi postcoloniali esistevano già nel mondo anglofono da 3 decenni, in Francia appaiono nel 2005. Nonostante ciò, mentre certi membri dell'università francese diventavano postcoloniali, intellettuali militanti delle banlieue assumevano un'attitudine più radicale e diventavano decoloniali. Detto in altre parole, mentre gli intellettuali critici cominciavano ad aderire a un progetto ancora eurocentrato degli studi postcoloniali anglosassoni, gli attivisti si lanciavano in un progetto intellettuale e politico molto più radicale. Operavano un giro decoloniale e rivendicavano l'eredità intellettuale e politica di pensatori e pensatrici come Frantz Fanon, Aimé Césaire, Sylvia Winter, Angela Davis o Alice Ariati.
Il postcolonialismo, come il postmodernismo, ha forse permesso di cambiare sguardo sul mondo. Ora però bisogna provare a cambiare il mondo. Un'altra grammatica è necessaria. C'è e si chiama decolonialità.